Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Per vivere bene, ora e anche per l'eternità, tu hai bisogno di vedere più della gloria di Dio. La vita cristiana inizia vedendo più di Dio. Perché se uno cerca Dio, se non capisce che c'è un Dio e che vale la pena conoscerlo e cercarlo, ma nessuno cresce nella vita cristiana se non sta vedendo sempre di più la gloria di Dio. Hai bisogno anche di riconoscere di più l'immenso tesoro della parola di Dio, e non come un libro da conoscere, ma come tesoro, un libro che ti parla, ti convince, ti esorta, ti consola, ti innalza dopo che ti ha buttato giù. Abbiamo bisogno di vedere più della parola di Dio. E poi hai bisogno, come ho bisogno io, hai bisogno di vedere più del tuo peccato. Hai bisogno di vedere più della gloria di Dio, più delle verità, non solo in senso intellettuale, della parola di Dio, e hai bisogno di vedere più del tuo peccato. Allora, vogliamo oggi guardare insieme un salmo che ci aiuta in tutti e tre questi campi. Il Salmo è il Salmo 19. Possiamo dividere questo Salmo in tre parti. Prima ci parli di come la creazione parla, senza parole, della gloria di Dio. E ci aiuta a vedere più della gloria di Dio. Poi ci parla, la parte più grande, della parola di Dio come immenso tesoro. E infine ci mostra che tipo di cuore serve avere per riconoscere di più i nostri peccati, affinché possiamo esserne perdonati e purificati. Allora iniziamo leggendo Salmo 19, voglio leggere i primi 6 versetti. Ricordate che Davide, l'autore di questo Salmo, ha vissuto vari anni quando era giovane come pastore di pecore, che voleva dire viveva dove? In campagna. Quindi aveva un stretto contatto con la natura. Per voi, quanto è normale vedere nella loro splendore le stelle? È una cosa che vedete tutte le notti per ore, è una cosa che in fin dei conti è quasi rara. Vedere le stelle la notte e restare meravigliati di queste stelle. Purtroppo non è normale per noi. Viviamo dove ci sono luci dappertutto, e passiamo dalla macchina alla casa, quando fa buio siamo circondati dalla luce esterna alla casa che neanche vediamo tanto le stelle. E qualche volta, era agosto, come chiesa siamo andati fuori, abbiamo spento le luci, abbiamo guardato per mezz'ora, 40 minuti le stelle, compreso le stelle cadenti, e siamo rimasti meravigliati di questo. Davide viveva dove non c'erano luci, in campagna, e vedeva la creazione di giorno e di notte, e aveva tempo di meritarci. E scrivendo questo è stato illuminato da Dio e scrive: i cieli raccontano la gloria di Dio, il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Un giorno proferisce parole all'altro e una notte rivela conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non si ode, eppure il loro suono esce fuori per tutta la terra e le loro parole giungono all'estremità del mondo. In essi Dio ha posto una tenda per il sole, ed esso è come uno sposo che esce dalla sua camera di nozze, esulta come un prode che percorre la sua via. Esso sorge da un'estremità dei cieli e il suo giro giunge fino all'altra estremità. Niente è nascosto al suo colore. Questi versetti ci dichiarano la verità che la creazione proclama la gloria di Dio. Perciò, noi, avendo la creazione intorno a noi, e anche se non vediamo le stelle, vediamo tante altre cose, siamo perciò responsabili, come ogni persona sulla terra, di glorificare e di ringraziare Dio tutti i giorni. Ovunque guardiamo, la creazione proclama la gloria di Dio. Il primo versetto dichiara che i cieli raccontano la gloria di Dio. Il firmamento dichiara le opere delle sue mani. Pensate ai cieli, all'universo, alle stelle, sole, luna, pianete. Sono innumerevoli. Ognuno messo precisamente al suo posto. E raccontano la gloria di Dio. Le stelle che noi vediamo come puntini sono immense. Ognuno una palla di energia incredibile. Ognuno creata da nulla. Il sole, la fonte di quasi tutta l'energia del mondo, messa alla distanza giustissimo per non bruciarci o lasciarci troppo freddi. La luna, messa in posizione giusta da darci il calendario, darci le maree, aiutarci insieme all'inclinazione della terra di darci le stagioni. Tutto insieme dichiara la potente mano di Dio nelle sue opere. Pensate al giorno e alla notte. Abbiamo letto, un giorno proferisce parola all'altro e una notte rivela conoscenza all'altro. Rivela conoscenza? Che conoscenza rivela la notte? Hai mai sentito parlare la notte? Eh sì, la notte parla. E il giorno parla. Per esempio, il giorno e la notte insieme, la lunghezza giustissima ci lascia avere la temperatura giusta da vivere, da far crescere. Perché girando la terra ha sempre un po' di luce e un po' di buio. Giusto, giusto, per non farci cuocere nel sole o raffreddare senza. È giusto. Trasmettono conoscenza. C'è un creatore incredibile che ha saputo mettere tutto insieme in modo giusto. E poi, ho detto, messo insieme. Non solo ogni pezzo è meraviglioso, l'occhio umano è una cosa incredibile, come lo è il cuore, come lo è le varie glandole, come lo è lo scheletro, però ogni pezzo è incredibile, ma quando si mettono tutti i pezzi insieme, cioè, tu immagini 10.000 ingegneri, ognuno disegna qualcosa e poi tutte queste 10.000 cose insieme funzionano perfettamente insieme? Questo è il corpo, questo è l'universo e dimostra un'armonia. Abbiamo letto dell'armonia che hanno e la loro voce, la loro parola giunge alla stessa, all'estremità della terra. Tutte le loro voci insieme. E quando pensiamo a quello è come una grandissima orchestra, con tantissimi strumenti, ognuno diverso dall'altro. Eppure l'insieme fa una musica bellissima che durerà per l'eternità per dare gloria a Dio. I versetti 5 e 6 parlano del sole, visibile dove? In ogni angolo della terra. E prima parlava del il messaggio, la loro armonia, versetto 4, o qui dice le loro parole, in qualche traduzione dice armonia, giunge all'estremità della terra, e anche il sole giunge all'estremità della terra. E questo vuol dire che non c'è angolo su tutta la terra dove gli uomini non possono vedere la gloria di Dio, perciò non c'è angolo dove gli uomini non sono responsabili. Nessun uomo, ma un cieco può tastare, sentire, annusare molto della creazione. Non c'è essere umano in tutta la terra che non può capire che c'è un creatore maestoso, glorioso, che merita adorazione e ringraziamento, e perciò ogni uomo è senza scusa, come dichiara in Romani 1. L'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e l'ingiustizia degli uomini che soffocano la verità dell'ingiustizia. poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché questi uomini in tutta la terra siano inescusabili, poiché pur avendo conosciuto Dio tramite la creazione, non lo hanno però glorificato né lo hanno ringraziato come Dio, anzi sono diventati insensati nei loro ragionamenti, il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. E quindi questo brano ci fa riconoscere di più che Dio manifesta la sua gloria a tutti, anche senza mai vedere una Bibbia, sanno che c'è un creatore glorioso e sono colpevoli se non vivono costantemente lodando questo creatore e ringraziandolo per tutto. Allora, tu stai glorificando Dio tutti i giorni? Tu stai ringraziando Dio tutti i giorni per tutto? Cioè, noi parliamo di quegli uomini, ma noi stiamo veramente glorificando questo creatore? Stiamo veramente ringraziandolo? Prego di sì, e prego sempre di più. Andiamo avanti. Davide prima quindi ha parlato di come la creazione glorifica Dio a tutti. Adesso, nei versetti 7 a 10, parla della parola di Dio. La creazione rende chiaro l'esistenza di Dio, manifesta la gloria di Dio, ma non ci fa conoscere Dio. Ci fa sapere che Dio c'è, ci fa sapere che è glorioso, ma non ci permette di conoscerlo. Serve la Bibbia per quello. Perché si conosce di Dio per mezzo di Gesù Cristo, che è rivelato nella parola di Dio, e per questo nessuno viene salvato senza aver in qualche modo sentito il Vangelo, o leggendo per conto suo, o una predica, un opuscolo, una conversazione, ma serve quello che dice la parola di Dio. Allora, in questi versetti, 7 ad 11, troviamo tante descrizioni per la parola di Dio. Tutti questi termini stanno parlando della Bibbia, tutto quello che stiamo per leggere, perché la Bibbia, la parola di Dio, non è un libro umano, è un libro, il libro divino, e perciò non c'è un semplice titolo che basta. Ci sono tanti modi, e qui ci sono solo alcuni di questi modi, di descrivere la parola di Dio. Allora, questi versetti dicono quello che la parola è, e poi quello che fa, e poi qualcos'altro che è, e qualcos'altro che fa, e poi un'altra cosa che è, e un'altra cosa che fa. Vogliamo vedere alcune di queste cose. Tenete gli occhi, gli orecchi aperti per quello. La legge dell'Eterno, un'altra descrizione della Bibbia, la legge dell'Eterno è perfetto, essa ristora l'anima. La testimonianza dell'Eterno è verace e rende savio e semplice. I precetti dell'Eterno sono giusti e rallegrano il cuore. Il comandamento dell'Eterno è puro e illumina gli occhi. Il timore dell'Eterno è puro, rimane in eterno. I giudizi dell'Eterno sono verità. Tutti quanti sono giusti. Essi sono più desiderabili dell'oro, sì, più di molto oro finissimo. Sono più dolci del miele, di quello che stile dai favi. Anche il tuo servo è da essi istruito. Vi è grande ricompensa ad osservarli. Guardiamo un po' questi versetti. Il versetto 7 allora dice che la legge dell'Eterno è perfetto, ristora l'anima. La legge dell'Eterno, la parola di Dio, è perfetta. È perfetta. Tutto quello che dichiara è perfetta. Il giudizio dei peccatori, la condanna eterna, la salvezza per grazia, ogni parte della legge dell'Eterno è perfetta. Quante volte l'uomo mette i suoi pensieri e le sue tradizioni al posto della parola di Dio? Quante religioni, e purtroppo non solo false, quanto è facile avere noi concetti sbagliati. Quanto è facile dire qualcosa che noi pensiamo che riguarda la vita cristiana, il modo di credere, qualche verità, ma non perché abbiamo visto la Bibbia, perché a noi è così. Ma visto che la parola dell'Eterno è perfetta, non dobbiamo mai dire la nostra. Non dobbiamo mai dire, ma io credo che questo sia così, che sia un buon modo di fare, che è un buon modo di evangelizzare, un buon... Io credo che si può fare così. Ma hai visto questo nella Bibbia? Sei sicuro che quello che tu pensi sia veramente conforme ai principi che Dio ci dà? Non siate in tanti a farvi maestri, sapendo che saremo sottoposti a un giudizio più pesante. E se io dico, o tu dici a qualcuno, tu per tu, ma secondo te va bene questo? Sì, guarda, non preoccuparti, quello non è un peccato. Tu stai insegnando. E se quello che tu dici che va bene, in fin dei conti non va bene, tu stai sfiando un credente, facendo inciampare un credente. È giusto avere il timore di Dio. Uno mi ha chiesto consiglio e ho detto, non posso darti un consiglio, perché non capisco a dettaglio la vostra situazione e io suono in un certo modo a me, ma può darsi non è come a me sembra. Poi dopo un'ora che mi hanno spiegato molto più dettagli, ho detto, allora posso darvi un consiglio. Se è come mi dite, allora biblicamente qui c'è un principio da applicare. Ma all'inizio ho rifiutato perché avevo timore. Perché suonava così, ma io non capivo a fondo se veramente rispecchiava la situazione di cui la Bibbia parla e avrei potuto sbagliare, o che possiamo avere tutti molto più timore di macchiare la perfezione della parola con qualche parere nostro, che possiamo essere prontissimi a dire non so, ma non hai capito almeno qualcosa, non puoi almeno, guarda, no, non so per sicuro. Sì, credo di aver capito, ma non sono sicuro. Allora dimmi quello che credi. No, non ti dico. Perché può darsi, andando a scavare meglio, scoprirò che non ho capito bene e tu crederai quello che ti ho detto. Non ti dico. Perché la parola dell'Eterno, la legge dell'Eterno è perfetto e ristora l'anima. E questa parola ristora vuol dire ritornare, far tornare. E la parola di Dio ci fa tornare a Dio. Tornare da concetti sbagliati, tornare da ragionamenti umani alla verità, tornare dalle tenebre quando ci allontaniamo dalla luce alla luce. Quando crediamo e viviamo la parola di Dio, allora torniamo a Dio e questo ristora l'anima, perché solo in Cristo, riposandoci in Lui, la nostra anima avrà riposo. Se tu ti trovi ancora senza Dio, sappia che la parola di Dio ti mostra Cristo per farti arrivare a Dio. E se tu ti trovi salvato però sfiato, la parola di Dio, ascoltata con umiltà, ti mostrerà la via di tornare a Dio. Poi dice, la testimonianza dell'Eterno è verace e rende savio il semplice. La testimonianza dell'Eterno, tutto quello che Dio ci dichiara nella sua parola, è verace, eternamente e totalmente vero in ogni suo dettaglio. Essa testimonia della santità di Dio e testimonia contro il nostro peccato. Essa testimonia del giudizio e della condanna eterna e della salvezza per mezzo della grazia, per mezzo della fede in Gesù Cristo. La testimonianza dell'Eterno, quello che Lui dichiara nella sua parola, non cambia mai. È verace e la verità non cambia. E non cambia perché Dio non cambia mai. In Giacomo 1:17, il Padre dei lumi presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento, Dio non cambia mai. Possiamo fidarci totalmente della parola di Dio, perché la sua testimonianza è verace. Ci mostra Dio, ci mostra il peccato, ci mostra la salvezza, ci mostra le promesse, è verace. Quando ci informiamo di quello che dice, e quando umilmente accettiamo quello che dice, al punto di scacciare quello che credevamo noi, i nostri ragionamenti, e non ci fidiamo del nostro discernimento, allora la parola di Dio ci rende saggi. Qui dice savio. Ci dà vera saggezza anche a quelli che al mondo sono i più semplici. Salmo 119, versetto 99 dichiara: con umiltà, grazie a Dio, ho maggior intendimento di tutti i miei maestri, perché i tuoi comandamenti sono la mia meditazione. Il salmista 119 meditava giorno e notte sulla parola di Dio, aveva grande saggezza. Gli uomini che non seguono Dio non possono essere saggi, perché il timore dell'Eterno è il principio dell'intelligenza. Quando Dio ci salva, già inizia a darci saggezza. Vi leggo Efesini 1, 7, 8. Ci ha dato il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha fatto abbondare verso di noi con, insieme a, ogni sapienza e intelligenza, perché capire che siamo peccatori, che Gesù Cristo è il Signore, è intelligenza spirituale che ci mette sulla via di vera saggezza. Allora, se vuoi vera saggezza, e ci serve, impegnati a conoscere, a credere e a ubbidire sempre di più alla parola di Dio. Versetto 8 dice: i precetti dell'Eterno sono giusti e rallegrano il cuore. Il comandamento dell'Eterno è puro e illumina gli occhi. I precetti, quello che Dio ha dichiarato, sono giusti, sono tutti veraci, secondo la giustizia di Dio, esattamente la medicina giusta per l'uomo. Sono giusti in ogni situazione della tua vita. E non possono essere oltre a giusti, perché vengono da Dio e Dio è giusto. La giustizia è un attributo di Dio. Salmo 89, 14. Giustizia e diritto formano la base del tuo trono. Benignità e verità vanno davanti al tuo volto. Dio è giusto e la sua parola è giusta. Tu credi e vivi secondo i precetti di Dio? Vivi in modo giusto in ogni campo della vita? Poi dice che il comandamento dell'Eterno dice che sono giusti e rallegrano il cuore, che è un altro modo di descrivere quale parola biblica. Danno la vera gioia. Quando il cuore è rallegato, e non solo la mente al momento, ma il cuore è rallegato, è la gioia. È quello più profondo, quello che non dipende dalle circostanze. Tu puoi trovarti con tanta sofferenza di tanto tipo, e tu puoi avere un cuore rallegrato, un cuore pieno di gioia, perché tu ti aggrappi alla verità di Dio che Lui ci ha dato nella Sua parola. Il mondo ci offre felicità, ci offre piacere, ma non può soddisfare il cuore. È Dio che può soddisfare il cuore quando noi crediamo quello che Lui ci dice nella Sua parola e viviamo in base ad essa. Quindi, se tu vuoi un cuore soddisfatto, impegnati a conoscere e a vivere i precetti di Dio. Allora sarai allegro nel profondo del cuore, ovvero avrai la vera gioia. Dice anche che il comandamento dell'Eterno è puro e illumina gli occhi. Che contrasto con il comandamento degli uomini, fatti con interessi, mai puro, mai limpido, porta alla morte eterna. Ma il comandamento di Dio è puro, è perfetto, è senza ombra, non cambia, non ha macchia. Ed essendo puro, illumina i nostri occhi, illumina la nostra via. Salmo 119, 105 dichiara: la tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero, mi fa camminare nella luce. Lo porto con me in un mondo di tenebre e io vedo dove vado, perché guardo nella tua parola che mi illumina. Senza la parola di Dio, l'uomo vive nelle tenebre, non vede la via giusta, non vede Gesù Cristo per quello che è. Pensi di vedere, ma è cieco. I nostri ragionamenti di natura sono storti. Non vediamo le cose in modo giusto. Ci serve la parola di Dio giorno per giorno, che arriva al nostro cuore per illuminarci. Impegniamoci a essere sempre più illuminati, conoscendo la parola, nascondendolo nel cuore, meditandoci sopra, camminando nella luce che ci dà. e aiutiamo anche i nostri figli a conoscere la parola di Dio. Ricordate Spurgeon? Quando Spurgeon è stato salvato, aveva già un patrimonio di conoscenza della Bibbia. Lui conosceva la Bibbia strabene prima della salvezza. Non capiva la grazia prima della salvezza, ma conosceva le verità. E poi in un bel momento Dio lo ha salvato, ha capito quello che sapeva. E questo è stato un vantaggio immenso a lui. Passiamo al versetto 9 che dichiara: il timore dell'Eterno è puro, rimane in eterno. Quando uno riconosce di cuore e di pratica che la parola di Dio è perfetta, è verace, è giusto, è puro e cammina in quella luce della parola di Dio, allora quella persona ha timore di Dio, timore dell'Eterno, e il timore dell'Eterno è puro. Timore non è la stessa cosa di paura. Timore è la riverenza e il rispetto dovuto a Dio. Possiamo capire forse meglio la differenza fra timore e paura quando consideriamo gli uomini che lavorano per trovare e togliere le mine che rimangono dopo una guerra. È un lavoro estremamente pericoloso, perché se tu sbagli muori. Forse solo perdi una gamba, una braccia, ma probabilmente muori. Allora, chi ha paura non può fare il lavoro. Se tu vai tremante e tu cerchi di andare con questo attrezzo per tirare su, scavare su questa mina e tu tremi, non ce la farai. Tu non puoi avere paura, ma devi avere timore. Tu devi sapere che non si scherza mai facendo questo lavoro, perché si sbagli una volta. Quindi, timore è sapere quanto quello che potrebbe essere un bene può essere un male se viene trattato senza il rispetto dovuto. Un timore giusto quindi di Dio è fondamentale. Quindi non si scherza di Dio, non si scherza del peccato, non si vede il peccato come sì lo so che io sono un po' così, ma sai, no. Mai dobbiamo ridere del nostro peccato. Mai dobbiamo scherzare del nostro peccato, per vuol dire che non abbiamo capito la santità di Dio. Il peccato, quando lo vediamo, è una cosa seria. È una cosa pesante, è una cosa terribile. E non si ride di una cosa terribile. Si piange. E poi si vede un Salvatore che può perdonarmi, e può liberarmi, e può purificarmi, e può trasformarmi. Allora il timore dell'Eterno, nel modo che vediamo il nostro peccato, nel modo che vediamo la vita, il timore dell'Eterno è puro e rimane in eterno. Durerà per tutta l'eternità, perché anche in cielo ci sarà un santo timore di Dio che ci spingerà a glorificarlo per la sua santità. Beata quella persona, ed io voglio che tu sia beato o beata. Beata quella persona, veramente beata, che già ha un grande timore di Dio e vuole crescere e averne ancora di più. E poi la seconda parte, versetto 9, dice: i giudizi dell'Eterno sono verità, tutti quanti sono giusti. I giudizi sono quello che Dio ti dichiara nella sua parola, un altro modo di riscrivere la parola, e tutto è assolutamente giusti, sono verità. I giudizi dell'Eterno sono verità. La Bibbia non contiene la verità. Sappiate, questo è importante. Io, nella prima laurea, alla prima scuola biblica, ci hanno insegnato che la Bibbia contiene la verità. In alcune parti. Grazie a Dio mi ha aperto gli occhi a capire l'abominazione di quel falso insegnamento. La Bibbia non contiene la verità, la Bibbia è la verità. Cioè, tu puoi avere un contenitore che contiene tante cose, può contenere anche tante altre cose. E ci hanno insegnato, addestrato, ci hanno preparato di capire come trovare in tutte queste miscuglie di cose le verità che c'è nella Bibbia. No, la Bibbia è verità. i giudizi dell'Eterno sono verità. Le dichiarazioni che Dio fa nella Bibbia sono verità. Perciò se tu vuoi fondare la tua vita sulla rocca che è stabile e ferma, devi fondarla sull'unica rocca, la verità della parola di Dio. Non fidarti della tua intelligenza, dai tuoi ragionamenti, del tuo discernimento. Ma sai, sì, ma io non lo vedo come una cosa grave. Non fidarti su di te. Non fidarti su altri uomini. Non fidarti di una religione, una chiesa, un gruppo, un'organizzazione, una dottrina. Fidati su Dio rivelato a noi nella sua parola e allora non sarai deluso. Quanti dei giudizi di Dio sono giusti? Tutti quanti. Gli uomini cercano di dividere le verità di Dio e accettare solamente quelle che gli fanno comodo, che possono andare bene, ma quelli lì no. Ma tutti quanti sono giusti. E quindi fidati di tutto quello che Dio insegna. E poi il versetto 10 dichiara: essi, i giudizi di Dio, sono più desiderabili dell'oro, sì, più di molto oro finissimo, sono più dolci del miele di quello che stira dai favi. L'oro rappresenta quello della terra più preziosa, un po' sul livello simbolico, anche se è molto apprezzato nel mondo tuttora. Quindi la parola di Dio vale più di qualunque cosa di questa terra. E io prego che possiamo non sapere intellettualmente, ma che possiamo vederlo così per noi e non essere presi quando arriva qualcosa di nuovo, che sia un cellulare, che sia una casa, che sia vestito, che possiamo dire grazie Signore, sarà utile, ma è solo una cosa che passerà, che il nostro cuore non può rivolgersi lì, ma posso piuttosto vedere la verità di Dio come preziosa. Dice poi che è più dolce del miele. Miele spesso menzionato nella Bibbia, la terra promessa, dove scorre latte e miele. Miele rappresenta uno dei cibi migliori che Dio abbia creato. Ma la parola di Dio è più dolce del miglior miele. Soddisfa in fondo più di qualsiasi cosa del mondo. Infatti il miele ti dà una carica, ma non dura tanto. Il miele ti dà una bella carica. Ricordate Jonathan e i figli di Saul nella battaglia, che erano tutti fiacchi per mancanza di energia, e ha mangiato un bel po' di miele e è tornato ad avere forza, ma è durato poco. La parola di Dio ti dà una forza che non dura poco, va in avanti, può soddisfare il tuo cuore. E allora Davide, avendo parlato così, dice: guarda, la parola di Dio è tutte queste cose e fa tutte queste cose, ma non sto parlando in senso astratto, intellettuale, sto parlando di quello che ho vissuto e sto vivendo. E perciò dice nel versetto 11: anche il tuo servo, parlando di se stesso come schiavo di Dio, e da essi, i giudizi di Dio, istruito, grande ricompensa ad osservarli. Davide dice: tutto quello che ho detto è vero, ma non è solo una cosa che ho imparato con la testa, no, anch'io, il tuo servo, sono da queste cose istruito. Oh, quanto grande è la ricompensa ad osservare la tua parola. Oh, se noi conosciamo la parola di Dio, ma se conosciamo la parola di Dio solamente con la testa e non con la vita, siamo veramente i peggiori degli uomini, perché vuol dire che il cuore veramente è freddo. Prega Dio che la tua conoscenza non andrà oltre a quello che tu vivi, il tuo cammino, perché diventa pericoloso. Implora Dio di non permetterti di avere una conoscenza che non ti colpisce e non ti convince e non ti consola. Davide finora ci ha parlato della gloria di Dio nella creazione. Abbiamo bisogno di essere meravigliati tutti i giorni della vita. Poi ci ha fatto meditare brevemente sull'infinita ricchezza della parola di Dio e i benefici per chi conosce e crede e segue e si sottomette alla parola di Dio. Ora passiamo alla terza parte di questo Salmo, i versetti 12 a 14, in cui Davide prega all'Eterno, chiedendo a lui di mostrare a Davide qualsiasi peccato nella sua vita. Davide voleva camminare nella verità, in obbedienza a Dio, E ogni vero credente vuole questo. Però per camminare nella verità devi riconoscere i peccati. E noi siamo portati a peccare. E perciò in questi versetti Davide prega e chiede a Dio di proteggerlo dal peccato. E noi abbiamo bisogno della stessa preghiera. Tutti i giorni. Allora leggo 12 a 14. Chi conosce i suoi errori? Purificami dalle colpe occulte. Preserva inoltre il tuo servo dai peccati di presunzione o volontarie. E fa che non signoreggino su di me. Allora io sarò integro e sarò puro da grandi trasgressioni. Siano gradite davanti a te le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore, o eterno mia rocca e mio Redentore. Davide inizia nel versetto 12 chiedendo a Dio di mostrargli il peccato che egli non vedeva in se stesso. Chi conosce i suoi errori, purificami dalle colpe occulte. Chi conosce i suoi errori di natura? Quale di noi, di natura, riconosce il proprio peccato? E la risposta è nessuno. Perché il nostro cuore è ingannevole, al punto che non vediamo facilmente il nostro peccato. Geremia 17:9, il cuore è ingannevole, più di ogni altra cosa, è insanabilmente malato, chi lo può conoscere? Il cuore non inganna gli altri. Perché gli altri non vedono il cuore, vedono quello che dici, quello che fai, lì puoi ingannare gli altri, il cuore inganna te. Il cuore inganna te e hai bisogno di aiuto da fuori per riconoscere quello che tu non vedi. Siamo fatti così. Molto spesso siamo accecati a non riconoscere i nostri peccati. Cioè uno può esplodere di orgoglio, di ira, e tu puoi dire, tu hai orgoglio? E non ho orgoglio! Tu sei arrabbiato, io non sono arrabbiato! E non è buffa, tristemente è vera. E la persona è convinto. Noi siamo, facciamo cose credendo di fare per gli altri, quando in fin dei conti stiamo pensando come tornerà al nostro beneficio. Quando è valido quello? Quando è valido di aiutare qualcuno perché tu vuoi che torni al tuo beneficio? Ho fatto questo in questi giorni. Ho aiutato una giovane coppia che stanno zoppicando e ho dedicato un bel po' di tempo a loro, e poi alla fine ho detto a questa giovane moglie, 24-25 anni, sai che sto facendo questo? Perché voglio io essere benedetto. Io voglio tanta gioia. Allora, io dedico questo tempo a voi perché io voglio gioia. E io avrò gioia quando voi siete benedetti. Cosa diceva Paolo? Voi siete la mia gioia quando saremo davanti a Cristo. Va bene aiutare gli altri per avere gioia, quando la tua gioia è strettamente legata alla loro gioia in Cristo. Ma oltre a quello, non va bene. E purtroppo delle volte faccio cose e non è per quel motivo. Perché quella persona o quella situazione può tornare a te. Allora ho bisogno di quelli di fuori che mi mostrano questo. Ho bisogno di Dio che mi mostra questo. Perché se io non vedo il mio peccato, se tu non vedi il tuo peccato, tu non stai camminando nella luce, non stai camminando nella verità, tu fai tutto a livello esterno, ma tu stai camminando con la vita radicata nel peccato e hai bisogno di vedere per confessare, per essere perdonato, per essere purificato. In che modo Dio risponde a questa preghiera? Davide prega. Chi conosce i suoi errori, che è un modo di dire, scusate, traduciamo questo, Signore, mostrami quello che non vedo. Non vedo tutti i miei peccati, mostrami, ti prego, i miei peccati. E poi dice, purificami dalle colpe occulte. Allora, domanda, com'è che Dio purifica una persona da un peccato occulto? Come? L'unico modo possibile è per quella persona di riconoscere quel peccato per confessarlo, perché la Bibbia dice allora vieni perdonato e purificato. Quindi dicendo purificami dal peccato occulto, sta dicendo: mostrami il peccato occulto affinché posso confessarlo. Allora, domanda: com'è che Dio ci mostra i nostri peccati occulti a noi? Tre modi. Quali sono? Semplici. Prima di tutto, nostra lettura della Bibbia e studio. Secondo modo, insegnamento. Terzo modo, altri fratelli. Chi ha scritto questo salmo? Davide. Ricordate un uomo di nome Nathan? Dio ha mandato Nathan a mostrare a Davide un peccato che Davide era visibilissimo ad altri, ma lui non voleva vedere. È una benedizione immensa con benefici eterni quando noi riconosciamo peccati che erano occulti a noi. Allora preghiamo che Dio ci manderà più intendimento quando leggiamo, ci manderà insegnamento chiaro e ci manderanno fratelli e sorelle che possano farci vedere quello che non abbiamo visto con i primi due. Preghiamo di avere quelle persone, quelle situazioni nella nostra vita. E allora possiamo riconoscere per confessare, per ricevere il perdono ed esserne purificati e avere la gioia. Davide va avanti. Preserva inoltre il tuo servo dai peccati di presunzione, altre traduzioni dicono volontarie, cioè quelli dove uno sa ma va avanti nel peccato. Non sono occulti. Sono fatti con orgoglio perché voglio quello, non voglio arrendermi, non voglio perdere, non voglio umiliarmi. E fa che non signoreggiano su di me. E allora sarò integro e sarò puro di grandi trasgressioni, perché queste sono grandi trasgressioni. Quando noi pecchiamo, pur sapendo che è sbagliato, ma non vogliamo smettere, non vogliamo arrenderci, non vogliamo umiliarci, non vogliamo sottometterci, non voglio sacrificare quello che ho preso come tesoro. Ma grazie a Dio, in Cristo, possiamo evitare e rifiutare i peccati volontari, i peccati di presunzione. Cioè, nella salvezza abbiamo ricevuto in Cristo la forza, in Cristo, di poter resistere ai peccati volontari, i peccati di presunzione. Non dobbiamo fare questi peccati. E questa è la preghiera di Davide. Signora, preserva il tuo servo. Notate la posizione di umiltà, tuo servo. Preserva il tuo servo dai peccati di presunzione. Colpisci la mia coscienza, oh Signore. Fa qualsiasi cosa necessario, ma non permettermi di peccare in queste cose. Chi pecca volontariamente, chi pecca di presunzione, diventa schiavo del suo peccato. E quei peccati, Signore, reggeranno su di lui. E per questo bisogna pregare, chiedendo di rifare il necessario, costa quello che costa, per non permettere questo nella vita. E quando preghiamo così, di cuore, quando preghiamo così, umilmente, desiderando questo, Dio ci mostrerà i peccati e ci mostrerà Cristo. Possiamo confessarli, possiamo avere la vittoria, possiamo essere purificati. E questo vuol dire una vita che porterà gloria a Dio e frutto eterno. E allora la vita ha senso. Allora la vita su questa terra ha senso, perché non è più per stare bene che Dio mi benedice e ho la vita bella, grazie per questo, grazie per la famiglia, grazie per la salute. No, adesso e solo ora la mia vita ha un vero senso, perché vivo per il Re dei Re, il Signore dei Signori, vivo per la sua gloria eterna nel mio piccolo. Se è cambiare i pannolini o fare il mio lavoro con gioia mentre gli altri brontolano, ma io vivo per il Re eterno, perché vivo camminando nella luce. Umilmente lasciando Dio fare di me quello che vuole per la sua gloria e il suo regno. Questo è questo salmo meraviglioso. Abbiamo toccato un salmo che merita di meritare. Abbiamo toccato questo salmo e prego che ognuno di voi avrà occhi da vedere più della gloria di Dio nella creazione. Allora, uno che vive in città, in appartamento, dove che vede la gloria di Dio nella creazione? Posso suggerirti che si inizia prima di alzarvi. Stando lì, E se tu sei in silenzio a letto, tu senti il tuo cuore. Infatti, se tu sei in silenzio, tu puoi sentire il sangue girare dentro le arterie. Se sei molto in silenzio, tu puoi sentire questo. A me piace stare lì e sentire. Dico, wow, sono fatto in modo meraviglioso. E poi vado nello specchio e apro, e mi vedo, che vuol dire che gli occhi funzionano e mandano segnali al cervello. E funziona abbastanza che mi riconosco. E avevo la capacità di dire alla mano di spegnere gli interruttori e la luce si è accesa. E tutto funziona in modo incredibile. Già posso essere meravigliato nei primi 2 minuti della mattina. E se ho gli occhi aperti posso restare meravigliato. Posso glorificare Dio tutto il giorno per la grandezza di Dio manifestato nella creazione. Prego che ognuno avrà sete per la parola di Dio. E non solo, ma che vedrete ognuno sempre di più quanto la parola di Dio è perfetto, quanto è puro, quanto è verità, più desiderabile di tutte le ricchezze. Oh, che possiamo riconoscere tutti gli immensi benefici sempre di più, mai completamente, i benefici che Dio ha per noi nella sua parola, perché con la parola creduto e seguita, Dio ristora l'anima, ci rende saggi, rallegra il nostro cuore, vuol dire ci dà gioia, che non dipende dalla circostanza, ci illumina per capire dove camminare e dove non sbagliare e come vivere giusto, ci soddisfa profondamente, ma non avrai questi benefici se non ti impegni a chiaramente leggere e studiare e amare e credere e ubbidire la parola di Dio, tutto come frutto di fede nell'autore della parola di Dio, Dio. E prego che ognuno vedrà la parola di Dio così e vivrà così. E infine prego che possiamo comprendere sempre di più quanto Dio è santo. E quindi quanto è essenziale odiare e confessare e abbandonare chiaramente, totalmente, pubblicamente i nostri peccati. Quindi prego che pregheremo che Dio ci mostrerà i nostri peccati qualunque modo che vuole, mai che diciamo mostri i peccati, ma ti prego non in quel modo lì che mi farebbe vergognarmi. Quella persona non vedrà i peccati. No, la persona che vuole vedere i peccati dice mostrami i miei peccati nel modo migliore che lo sai tu, e se mi fa essere grandemente visto male, ben venga, ma mostrami i peccati perché voglio esserne purificati. Mandami buon insegnamento. Pregate per buon insegnamento. La guida della Chiesa è la cosa più importante per la vita della Chiesa. Pregate finché siete su questa terra. E se uno è sulla terra tanti anni, non sarò io. Pregate sempre per la guida. Sempre per coloro che vi insegnano. Pregate per loro che possano essere timorati di Dio. E dedicati a dividere rettamente la parola di Dio. Perché questo è il cibo principale di ogni credente. E pregate per altri fratelli e sorelle che hanno abbastanza amore di te e timore di Dio di venire a te e parlarti dei tuoi peccati. Pregate di avere un cuore tenero che vuole sentire anche quando la carne non vuole sentire. E tutto questo è possibile perché abbiamo un grande Salvatore e Signore Gesù Cristo. Ringraziamo Dio per la salvezza in Cristo. Ci ha illuminati, ci ha dato vita, eravamo morti, non vedevamo niente di vera luce, ci ha illuminati per farci non solo vedere, ma volere per avere la luce in noi e vogliamo camminare in quella luce. Preghiamo. Padre nostro che sei glorioso e maestoso, pieno di santità nei cieli, sovrano sull'universo che tu hai creato. Grazie. Grazie perché tu ti riveli nella creazione. Tu ti riveli, Padre, soprattutto nella tua parola e chiaramente ti riveli pienamente in Gesù Cristo. O Padre, darci questi occhi, questi cuori, quello che abbiamo letto oggi, di desiderare di vedere più di te e di desiderare di camminare nella tua luce. e darci quel cuore di odiare il nostro peccato e volere molto più di te, che arriva quando vediamo e confessiamo il nostro peccato per essere purificati da te. Grazie per questo salmo, tutta la tua parola è verità ed è cibo all'anima nostra. Ti ringrazio per questo buon pasto e ti prego che possa restare dentro, che possiamo masticarlo bene, possiamo digerire e vivere le verità che abbiamo visto adesso. Ti prego questo per mezzo di Gesù Cristo e ti prego questo per la tua gloria. Grazie, nel nome di Gesù Cristo. Amen.